Buongiorno, buongiorno ascoltatori.
Buonasera, nel caso qualcuno ci stia ascoltando di sera, visto che
potremmo definirle tutte 24 le ore, visto che essendo un podcast
essendo
nostro.
Podcast o una trasmissione in streaming, uno ci ascolta come, dove e quando vuole. Quindi buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buon quello
le
che
diciamo
girare.
Tutte.
Noi stiamo registrando di mattina. E niente, siamo i Capitani Oltraggiosi, i nostri inutili podcast sono disponibili sul sito openmagazine.info. Oggi Gigi, l'argomento della nostra
abbiamo ripreso il nostro vecchio cavallo di battaglia, anche perché era un po' che non mandavamo
un
ronzino di battaglia, cosa bolle in pentola. Questa volta siamo al terzo
alla
episodio,
comunque, novità discografiche, quindi
uscite durante questa calda estate.
Stiamo registrando nell'estate del 2018, se non
18,
ricordo male,
sì.
E quindi dischi usciti più o meno
giugno, luglio, agosto,
sì,
compreso Ferragosto,
qualcuno anche abbastanza recente nel caso,
sì, ma
caso
proprio Ferragosto.
Allora, nulla Gigi, io sai che le novità per me sono un mondo a parte e mi annoiano più che altro, non riesco più a rivivere le sensazioni, i brividi del tempo che fu, e quindi le novità per me sono una difficoltà, nel senso che raramente trovo qualcosa che mi
ricordo. E invece ancora qualche cosa si trova, dai Roberto, forza,
solleviamoci. Io ne ho poche, due di novità.
Premesso che non sono proprio dei ragazzini coloro che formano questo trio, Thumbscrew, che a dire la verità, oltre a essere una sorta di vite bombata che si usa a livello industriale, era anche uno strumento di tortura non da poco. Una tortura per la mente, perché la musica che Mary Albertson alla chitarra tende a proporci è una musica un po' intricata, complicata, che richiede un'attenzione sempre molto elevata. Ma ciò nonostante, non so perché mi piace così tanto, ma vedo che finalmente una donna è, come hanno definito alcuni giornalisti statunitensi, anni a luce davanti ai suoi contemporanei chitarristi. Una nuova maniera di suonare la chitarra che mette a ripostiglio Mark Ribot, che rende già quasi superato anche il grandissimo Bill Frisell. Da questo album uscito a giugno per la Cuneiform.
Ma la Cuneiform non è chiusa?
Io penso che questa doppia uscita dei Thumbscrew, una intitolato l'album Hour, con brani per cui del trio stesso, che poi citeremo chi sono i musicisti.
Mi sembra che hai scritto una recensione per Open Magazine.
Open Magazine, sì, ha ospitato i miei errori ortografici e di
quindi ora devi scrivere anche una sull'altro disco, come si chiama l'altro?
Brani di altri, cioè sarebbero diciamo dei standard jazz rielaborati da una chitarrista.
E mo la devi fare con la
mamma mia, fra tre mesi uscirà quella, come sempre. Allora, godiamoci questa lenta e sinuosa Rising Snow.
Thank you.
Thomas Fujiwara alle percussioni, col suo incedere a tempi dispari, accompagna assieme all'anzianotto, l'unico non giovane, diversamente giovane, Michael Formanek, al contrabbasso, così solido alla Davy Holland come piacciono a me i contrabbassisti che tengono su le redini di tutto il brano, la tensione elevata, Mary Halvorson alla chitarra, che si incrocerà poi col prossimo che presenterò, ma prima sta a te, caro Roberto.
Allora, io parto da un album uscito da poco, ovviamente, se no non staremo parlando di novità. È il debutto solistico di Gleb Kolyedin, il tastierista del duo I Am The Morning. Ovviamente stiamo parlando di musicisti russi, musicisti che gravitano intorno al suono, all'etichetta K-Scope. E niente, questo debutto solistico è un album molto interessante, molto eterogeneo, per i miei gusti anche troppo eterogeneo, in cui un pochettino si incrociano tutte le esperienze, tutti gli influssi che hanno in qualche modo condizionato il modo di suonare di questo tastierista molto tecnico che proviene da studi classici e che suona un po' di tutto. Non tutto quello che c'è nel disco ovviamente è coinvolgente. Questo pezzo che ho selezionato per voi è molto lungo, è invece estremamente interessante, probabilmente la cosa migliore. Vede anche la partecipazione alla voce di Steve Hogarth, il cantante dei Marillion. Il pezzo che ascoltiamo da questo album omonimo di Gleb Kolyedin si chiama Confluence.
Thank you.
questo era il debutto discografico di Gleb Kolyadin. L'album porta il suo nome. E niente, questo lungo pezzo che abbiamo ascoltato, in cui alla fine coincidono un po' alcune delle, quasi tutte le influenze poi si troveranno nell'ambito di questo disco, ossia musica classica, musica progressive, pianismo tecnico di impostazione classica, allo stesso tempo tastiere elettroniche, una sorta quindi di riassunto dell'album stesso, probabilmente anche l'esperimento, l'episodio più riuscito, anche perché nella primissima parte, come avete sentito, c'è un piccolo intervento vocale del cantante dei Marillion, Steve Hogarth. Il pezzo, come detto, si chiama Confluence.
Io parlerei di un altro chitarrista che in data 15 agosto ha deciso di far uscire nella sua interezza un'opera, oserei dire, quasi ciclopica, l'intera, intitolato Work, l'intera, un bel lavoro, un hard work oserei dire, l'intera, diciamo, songbook, l'intero songbook di Thelonious Monk, per cui i 70 brani che ufficialmente riconosciuti come sue composizioni, risuonate per chitarra. Premesso che aveva iniziato con delle uscite fin da settembre 2018, cioè pochi giorni prima del centenario della nascita di Thelonious Monk, avvenuto appunto l'anno scorso, e l'ultima uscita però è stata di giugno, per arrivare ai 70 brani, e Miles Okazaki, questo è il nome del chitarrista, è comunque direttamente collegabile alla precedente che abbiamo ascoltato, Mary Halvorson. È più grande di 8 anni, lui ha 43 anni, ma entrambi vengono dalla corte di John Zorn. Entrambi hanno anche inciso insieme l'anno scorso uno dei centinaia di book song dedicati al progetto Masada di John Zorn, tant'è che a questo progetto, per esempio, nel 2013 ha collaborato anche Pat Metheny con una incisione secondo me molto molto interessante, perché appunto trova questi chitarristi sia di vecchia che di nuova generazione a confrontarsi con un repertorio direttamente proveniente, diciamo, dalle tradizioni ebraiche, del quale John Zorn è non solo vessillo, bandiera, ma secondo me anche un ottimo interprete, definibile jazz, fusion, new world, non so come vogliamo definirla, ma sicuramente io l'avevo un po' abbandonato John Zorn, perché produce più dischi che sbadigli. Veramente è immensa, enciclopedica la sua produzione, è iperproduttivo sicuramente e non si riesce a seguire tutto. Però questi due giovani che hanno con lui suonato si sono incontrati, hanno suonato. Io non a caso abbiamo trovato quest'estate due uscite, le ho volute presentare nella stessa puntata, anche se appunto nel caso dell'Halvorson, brani tutti propri, diciamo, chiamiamola nuova musica, si rivolge al passato. Miles Okazaki ammette di aver fatto un lungo lavoro di ricerca, viaggi fino addirittura alla città natia di Monk, Rocky Mountain, nel North Carolina, fino a addirittura finalmente anche lui ha scoperto il grande lavoro profondo, come l'ha chiamato, di Kenny Barron al pianoforte, che abbiamo avuto modo di ascoltare a Voglia di Vinile quest'anno, il suo lavoro che quasi 20 anni fa fece per solo pianoforte, dedicato interamente a Thelonious Monk, e ne fa una sorta di omaggio in una lunga intervista autobiografica il giovane Miles Okazaki. Chiamo giovane, ma c'ha 43 anni, vabbè, rispetto a noi è giovane,
è bambino.
Torniamo semplicemente, allora, lui usa una Gibson Charlie Christian, per cui veramente minimamente amplificata, con Fender Twin Reverbero. Ne stavo rimirando le meravigliose foto e quotazioni ben al di sopra dei $3,000, prodotta tra fine anni 60 e fine anni 70, per cui vi sembrerà, ascoltandola più volte questi brani, di ascoltare quasi una chitarra acustica. Nessun effetto, nessun overdubbing, tutti i brani fatti nell'originale chiave, però come lui dice, quello che ti torna di Monk è il ritmo, il senso del ritmo assolutamente originale. San Francisco Holiday è il brano che ho scelto, ascoltiamolo. Thank you. Miles Okazaki si misura con Monk, 70 brani, work scaricabile da Bandcamp, uscito il 15 agosto di quest'anno, durante quest'estate che adesso sta diventando alluvionica. Come la possiamo
alluvionica
definire? Ti piace
un
nuovo neologismo?
Che
un po' immagina quante me ne invento.
Si possa trovare
su Google Translate
serio. Va bene che ormai l'italiano è una lingua ormai
è morta, in via di estinzione.
Di estinzione e di deformazione. Allora, Gigi, ora ti sorprendo, perché intanto mi introduco in un ambito che non è assolutamente il mio.
Inizio a tremare.
Musica elettronica, musica ambient. Quest'estate in vacanza ho deciso di riprendere sane vecchie abitudini, ovvero comprare riviste cartacee, leggere cose di cui magari non te ne frega assolutamente niente o pensi che non te ne freghi assolutamente nulla. Leggi, visto che l'hai pagata, tutta la rivista e scopri cose che ti fanno venire un minimo di interesse.
Curiosità.
Ti mettono la curiosità, la pulce nell'orecchio. Ho scoperto questo disco, questo gruppo, questo album. Allora, il gruppo, il nome dietro cui si cela un solo musicista è Harp. Il musicista è che si cela dietro questo progetto si chiama Alex Georgopoulos, è newyorkese, ma mi sembra di capire di chiare origini greche. Il disco ha un nome particolare, tipo apicetto, trattino, cose del genere, ma viene chiamato da tutti Zebra. E niente, è un disco che al primo ascolto può sembrare banale, al secondo lo sembra un pochino meno, più si va avanti negli ascolti più rimane affascinato da questo paesaggio descritto con sintetizzatori analogici, con molte percussioni, da questo signore. Il pezzo che ho scelto per voi ha addirittura delle influenze jazz acustiche. Ascoltalo con una certa calma, è una cosa assolutamente nuova anche per me. Si chiama Reading a Wave, Harp. Vedi Gigi, tante volte mi rendo conto di aver sostanzialmente torto, nel senso che io penso che tutto sia finito, che la musica migliore sia stata già suonata e mi rifiuto di pensare che dei giovani possano tirar fuori qualcosa di interessante. Questo è ovviamente il caso che mi smentisce. Alex Georgopoulos in arte ARP, questo disco si chiama Zebra, o perlomeno viene chiamato Zebra. Abbiamo ascoltato Reading Wave, un pezzo jazz cosmico, come lo chiamare, elettronica?
Beh, guarda, se guardi il primo album che ha inciso è praticamente Interstellar Space di John Coltrane, proprio è la stessa copertina, la stessa foto, lo stesso tramonto. Comunque le influenze che hanno avuto, tu citavi prima Microfoni Spenti, Brian Eno.
Beh, sicuramente non in questo pezzo, però tutto l'album qualcosa di
Brian Eno. Per
esempio,
sì, gli ultimi lavori, alcuni lavori di Coltrane, soprattutto della moglie Alice Coltrane, andavano in questa direzione, che hanno trovato poi una, secondo me...
Cioè, quindi è passato un pezzo che...
che a me mi ha richiamato tantissimo, ma proprio tanto.
Qualcosa,
anche la prima volta. Sassofono, del giovanissimo.
Quante puntate abbiamo registrato? Questa è la prima volta che provo a trasmetto qualcosa che ti stimola.
Vabbè, qualche cosa ho messo pure io che ti stimola.
Ora invece che ci facciamo?
Ci stiamo adulando invece di litigare. Noi dobbiamo litigare. Allora,
infatti stiamo un po' scadendo stiamo autocommiserando.
Adesso litighiamo, perché metto tre ragazzetti, una bella solida ragazzotta alla batteria, francamente con quei short veramente forte, oltre che caruccia, fa anche i cori, ma anche il bassista, c'è un chitarrista e praticamente cantano in tre a tutto gas.
E chi so,
da Washington DC, e i Flasher quest'estate se ne escono con Constant Image, un album che è talmente fresco, talmente divertente, che pur non essendo assolutamente, come dire, così importante da avere la propria discografia, è invece da comprare. Perché appunto manca questa freschezza, questa diretta comunicativa. Stavo guardando adesso un sito a noi concorrente che ha recensito quest'album in maniera entusiastica, da ascoltare a finestrini abbassati quest'estate, ha dimenticato di dire col volume a palla, però è interessante il fatto che curino i cori e il cantato, anche se questa produzione anche io l'ho trovata un po' troppo grezza. Divertiamoci con questi tre giovani che vengono da DC, Washington DC, e il titolo è Latte scremato, Milk Scream. Scream Milk.
Stand. Six in second place. Brand loyal firm.
Now Skim Milk sono i Flasher, quella spinta alla B52 B52 e quelle chitarre alle Highwire. Mi piace questo misto.
Insomma, io mando
americano
jazz,
UK.
Mando simil jazz e
mando
tu...
post punk.
Allora Gigi, il mio ultimo brano, però non ho saputo resistere e sono tornato maledettamente al passato.
Ai fricchettoni.
Ovviamente sto parlando di una novità discografica, ma che attinge al a materiale di repertorio, materiale vecchio, recupero di cose nascoste nei cassetti o in questo caso semplicemente di cose rare, non inedite. Allora, il disco si intitola A Tree with Roots, Fairport Convention and Friends and the Song of Bob Dylan. Per farla breve, contiene brani principalmente dei Fairport Convention o di affiliati, quindi Sandy Denny da sola e Fotheringay, e ovviamente sto parlando, sono tutte canzoni di Bob Dylan. I Fairport Convention nella loro carriera hanno scritto bellissimi brani, ma spesso si sono appoggiati a brani altrui, quindi parecchi brani della tradizione folk inglese, britannica, reinterpretati, alcune, anzi parecchie cover, soprattutto di Joni Mitchell e principalmente Bob Dylan. Questa simpatica antologia che esce proprio in questi giorni, questa consigliabile antologia che esce in questi giorni, non porta tesori nascosti, ma cose più o meno conosciute, con qualche rarità. Io vi mando proprio una rarità, è un demo registrato da Sandy Denny, una acerbissima Sandy Denny con una voce quasi irriconoscibile, un demo registrato a casa di metà più o meno, si pensa, degli anni 60, un pezzo ovviamente di Bob Dylan, sennò cosa staremmo a dire. Si tratta di It Ain't Me Babe.
Go away from my window, live at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, I'll only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part. Someone to close her eyes for you. Someone to close her heart. Someone to die for you and more, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. You say you're looking for someone who'll pick you up each time you fall. gather flowers constantly, to come each time you call. Love you for your life and nothing more, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for.
Una acerba Sandy Denny in It Ain't Me Babe di Bob Dylan, dall'album A Tree With Roots dei Farpoint Convention, un'antologia con brani di Bob Dylan.
Sempre una voce molto toccante che tocca all'animo, sì, devo ammettere.
Sono imparziale quando parlo di questa sfortunatissima cantante. Gigi, siamo ai saluti.
Siamo sul finire, possiamo salutare i nostri amici. Allora, speriamo che vi siano piaciute le nostre proposte, ne seguirà tra breve un'altra.
Spero,
ma intanto...
di no, perché ho finito l'idea. Dammi tempo. Ora, a
un altro mesetto, dai.
Sì, a settembre cominciano a uscire i dischi.
Aprono le scuole.
Stagione, no, escono nuovi dischi, nuove cose, nuove ristampe.
Oddio,
vediamo che
no,
succede.
Ristampe no, dai.
Allora Gigi, noi siamo Capitani Oltraggiosi, non ce lo dimentichiamo, non ve lo dimenticate. Siamo, o meglio, i nostri podcast sono sempre disponibili sul sito
www.openmagazine.info.
Abbiamo spazio per un brano, però, ancora.
Sì, assolutamente, ancora dalla corte di John Zorn.
Ah, yeah.
Jamie Saft ormai si è costruito un suo mondo. L'anno scorso è stato molto chiacchierato il lavoro che ha fatto in trio assieme a Iggy Pop. Non lo passo, non è quello che voglio passare, anche perché è un lavoro a metà riuscito, con Iggy Pop che ha registrato praticamente a casa sua sopra delle basi che poi si sono dovuti tenere come definitive, ma definitive non erano, e il disco è uscito per cui con una limitata secondo me espressività del pianoforte. Jamie Saft probabilmente è uno dei giganti del pianoforte attuale, pur non essendo un, diciamo, non facendolo vedere. L'album uscito da pochissimi giorni è in trio più l'aggiunta di un sassofonista questa volta. Ragazzi, io non posso altro che farvi mandare il brano, ascoltatelo. Il disco si intitola Blue Dream, The Jamie Saft Quartet, Equanimity.
Ciao ragazzi, alla prossima.